I generali mentono quando prima delle battaglie scongiurano i soldati di difendere contro il nemico i focolari e le tombe. Perché la maggior parte dei romani non ha un focolare e nessuno ha una tomba dei suoi antenati. Soltanto per il lusso e la gloria degli altri devono spargere il loro sangue e morire. Si chiamano i padroni del mondo e non possono dire di essere padroni di una sola zolla di terra. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e qui con me c'è sempre Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, eccoci qui oggi. Continuiamo, e anzi concludiamo, con la serie che ci ha accompagnato per tutto giugno, ovvero la serie sui Cavalieri dell'Antica Repubblica, ma è solo la prima di tre parti, quindi non vi preoccupate, l'estate è ancora lunga, e le vacanze romane ci accompagneranno fino alla fine di agosto e forse anche oltre.
Però un po' di nostalgia c'è sempre, anzi se volete altri Cavalieri dell'Antica Repubblica scriveteci, mi raccomando, che magari facciamo l'inverno romano, non si può.
non lo so, magari dovremmo cominciare a pensare di andare oltre questa antica romana, no, non si può.
Non supereremo mai questa fase, Riccardo.
Non supereremo mai questa fase, bene, la citazione ci sta. No, a parte tutto, abbiamo attraversato un periodo decisamente affascinante e importante, e molti personaggi in effetti li abbiamo anche dovuti tralasciare, ce ne sarebbero ancora tantissimi dei protagonisti di cui parlare, quindi sicuramente ritorneremo, magari non a breve, ma chissà, vedremo. Quindi facciamo un po' il punto di dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti a Roma, che distrugge due città molto importanti.
Sì. Di passaggio.
Di passaggio, che sono Corinto e Cartagine, in situazioni molto diverse. Ne abbiamo parlato lo scorso podcast, quindi andatelo a recuperare se siete curiosi. Ma abbiamo un po' tralasciato e messo da parte una situazione particolare che comunque nel frattempo si stava evolvendo, la situazione in Spagna, anche perché c'era un po' di tensione. In sostanza, in Spagna erano state istituite due province dopo, insomma, la fine della Seconda Guerra Punica. La Spagna Citeriore, che più o meno all'inizio, perché poi queste due province si espandono ovviamente, però all'inizio le potremmo collocare dalle parti dell'attuale Catalogna, e la Spagna Ulteriore, più o meno nei pressi dell'Andalusia. Le comunità che sono state, che insomma erano autoctone di questi territori, sono state assoggettate a Roma, come spesso accade, e costrette a pagare un tributo, insomma a fornire truppe ausiliame.
Il minimo sindacale, diciamo.
Beh, lo schema è sempre quello, insomma, no, ormai l'abbiamo imparato un po' a conoscere. Piano piano però ovviamente inizia l'espansione di queste province verso l'interno, anche perché insomma la penisola iberica è molto grande, quindi c'è la possibilità di conquistare nuovi territori. Ma le cose non vanno esattamente come previsto, diciamo che non è così semplice entrare nell'entroterra iberico, soprattutto a causa di tribù lusitane e celtibere, diciamo, quindi insomma celti della parte dell'entroterra iberico, che insomma sono particolarmente bellicose e danno qualche grattacapo ai romani, tanto che insomma la sottomissione definitiva non arriva in questi anni, anzi insomma bisogna aspettare il buon Augusto, che io non vedo l'ora di arrivarci, ci arriveremo.
Con calma, c'è tempo,
però insomma ci vorrà tanto tempo. Cosa che insomma contribuisce ad alimentare un sentimento di frustrazione anche tra gli stessi legionari romani, che sia in termini di gloria che in termini di bottino non reputavano queste guerre particolarmente soddisfacenti. Roma aveva un po' tentato di tutto, c'erano due tipi di approcci, da una parte quello un po' più duro e severo di Catone.
Strano che Catone fa l'approccio duro.
Vero, non ce lo saremmo mai aspettati da lui. E uno un po' più morbido invece di Tiberio Sempronio Gracco, e segnatevi il cognome perché insomma sarà particolarmente importante. Ma insomma in entrambi i casi con risultati abbastanza fallimentari, perché nel primo caso appunto non va molto bene quell'approccio duro, perché poi magari conquistate e sottomesso una città, automaticamente quasi subito se ne ribellavano altre, perché ovviamente la bellicosità dei romani insomma non faceva molto piacere alle tribù locali. Dall'altra insomma l'approccio un po' più morbido comunque non dà risultati duraturi, tant'è che a un certo punto accade che i numantini, cioè gli abitanti di Numanzia, questa città diciamo della Spagna centrale, costrinsero il console di allora, inviato appunto come spesso accade per mettere un po' ordine, Caio Stilio Mancino, a firmare una pace dopo una guerra non andata proprio benissimo, che riconosceva l'indipendenza della Numanzia in cambio della vita del console e dei suoi uomini. Quindi insomma non era proprio, diciamo, non era andata benissimo, è un po' un eufemismo,
certo.
Questo trattato non fu assolutamente ratificato dal Senato, quindi il console lo firmò, ma in realtà poi fu un po' carta straccia, diciamo.
Ha parlato a nome suo, non a nome nostro.
Esatto, un po' quello. Tant'è che fu anche la fine della carriera del povero Caio Stilio Mancino.
La dichiarazione ufficiale.
Eh sì, sì, abbastanza. E il Senato decise di mandare uno specialista in termini di distruzioni, cioè Scipione Nell'Emiliano, il nostro cavaliere della scorsa puntata, che era stato di nuovo console nel 134 a.C., in deroga, perché non si poteva, ma insomma la legge è stata un po', diciamo, adattata alle necessità, e nel 133 arriva a Numanzia e stavolta, impiegando anche un discreto numero di forze, la distrugge completamente, esattamente come aveva fatto con Cartagine.
Comunque non c'è due senza tre, no? Anche a livello di città distrutte completamente.
Sì, bisogna distruggere, insomma. Cosa che insomma ci ha portato poi a questa situazione in Spagna, piano piano, all'affermazione anche di un certo figlio di Tiberio Sempronio Gracco, di cui adesso piano piano parleremo, ma non solo, anche a un contesto sociale che già era un po' mutato, ma che in questi anni cambia radicalmente.
Infatti succede questo. Quello che vi abbiamo comunque descritto è quello che succede al di fuori, no, del territorio romano. All'interno del territorio romano c'è un grave problema sociale, diciamo. La grande espansione ha cambiato fortemente questa società, che ormai è a tutti gli effetti la forza più grande del Mediterraneo. Le conquiste hanno portato molte ricchezze e fino a quel momento a Roma non si era mai visto un tale accumulo, no? di ricchezze proprio, sì, materiali. Sì. Come è umano, no? Pensare, la ricchezza porta quasi inevitabilmente l'avidità e anche la corruzione di quei costumi che fino a quel momento per i romani erano stati, no?
Quindi un po' d'accordo con Catone sei, dai.
Beh, cioè, come si fa a non essere d'accordo con Catone? Quindi quella arrivata, comunque ormai 150 anni dopo si può dire, no? Ad affacciarsi sul Mediterraneo, era imperniata sulla vicinanza a questo Mos Maiorum, quindi la tradizione degli antenati, e quindi una tradizione di costumi misurati, di comportamenti dignitosi, di una gestione oculata delle proprie ricchezze, che peraltro non erano poi granché, perché comunque Roma è partita come una città di pastori, certo, sostanzialmente. Questa misura, questo pensiero, fino a quel momento accomunava le due realtà della società romana, quelle che, diciamo, avevano contribuito a questa espansione così massiccia e fondamentalmente veloce, perché in due secoli Roma passa fondamentalmente dal Lazio al Mediterraneo.
Beh sì, sì, certo.
Quasi totalmente. Da una parte c'è l'aristocrazia romana, che era quella che aveva guidato le legioni romane, che avevano trionfato su tutti, sostanzialmente i Celti, gli Iberi, i Punici e i Greci, e dall'altra i piccoli e medi proprietari terrieri della penisola italica, sostanzialmente del Lazio, ma anche delle regioni limitrofe, che di quelle legioni erano l'ossatura, cioè quelli che avevano fornito il materiale umano, no? Fisicamente, sì, per combattere queste, sì, guerre. Quando tutte queste ricchezze arrivano, l'aristocrazia romana diventa fondamentalmente avida, si può dire, no?
Beh, certo.
Prendendosele, sostanzialmente. Un cambiamento che si riflette sui costumi dei romani, che danno sfoggio della loro condizione privilegiata, tant'è che, come abbiamo detto nella precedente puntata, Catone prova a opporsi all'abrogazione di una legge che misurava il comportamento delle matrone romane, perché chiaramente non sono gli uomini a farne le spese, spesso e volentieri sono, no?
Beh, ma poi sai, non c'è niente da fare, quando salgono i soldi sale anche lo stile di vita, questa,
certo,
è una regola ormai universale,
è chiaro,
diciamo.
È chiaro. E quindi ovviamente questa diciamo condizione, no, questo sfoggio è in aperta contraddizione a questo Mos Maiorum e genera proprio delle vere e proprie lotte, come quella che fa Catone il censore contro questo nuovo trend, no, si può dire.
Beh, certo.
L'aristocrazia però vedeva questa nuova condizione come ampiamente meritata dal suo contributo fondamentale alle vittorie e quindi alla gloria di Roma, perché sostanzialmente erano stati loro i comandanti di queste grandi vittorie.
Certo, ma poi non solo, come abbiamo ricordato, anche dalla fine della Seconda Guerra Punica c'è anche proprio un cambiamento abbastanza importante nel modo in cui, diciamo, si fa ricchezza, si coltiva e si produce quello che una volta era solamente ciò che bastava a nutrirsi, ma che poi diventa veramente materiale di ricchezza a Roma, ma in generale su tutto il territorio italico. che insomma era stato abbastanza spossato da tutte le guerre che c'erano state, quindi insomma i proprietari terrieri italici avevano, diciamo, un attimino qualche problema in questo periodo, anche perché in questo periodo di guerra la cosa più importante è che muoiono tante persone, muoiono circa 100.000 legionari, circa il 4% di tutta la popolazione in Italia, quindi insomma veramente tanta gente, e tutti uomini che non li dobbiamo immaginare solo armati che vanno a combattere, ma che in realtà avrebbero lavorato i campi, cioè in tempi diversi, in tempi non di guerra, piano piano si sarebbero messi lì a coltivare, e che purtroppo, insomma, lasciandoci la vita, lasciavano a loro volta anche delle famiglie che non potevano campare, praticamente non potevano sostenere i loro bisogni. Quindi cosa succede? Succede che quando a Roma piano piano iniziano a confluire un altro tipo di manodopera, cioè quella degli schiavi, questo cambia un po' l'economia, l'abbiamo già visto in parte nelle scorse puntate, quindi insomma se volete anche capire la genesi un po' di questo andatevi a recuperare le scorse puntate, ma in buona sostanza arriva anche più grano dalla Sicilia, che insomma era una nuova provincia molto ricca, cioè, insomma, c'è tanto grano.
Dalle zone africane, no?
Certo. E i piccoli proprietari, che comunque si erano già molto impoveriti per tutto quello che abbiamo detto, in più anche proprio per i danni materiali, perché si sono combattute battaglie e quindi dei campi magari sono stati bruciati o comunque ci sono stati dei danni, quindi piano piano si sono trovati nella necessità di o vendere le proprie terre, perché magari non riuscivano più a coltivarle, anche perché c'erano dei tributi magari da pagare, oppure di, e quindi poi conseguentemente di trasferirsi in città in cerca insomma di un'occupazione eccetera eccetera, oppure di adeguarsi alla competizione, quindi riconvertendo le colture, no? Insomma cercando in qualche modo di reinventarsi, come succede anche spesso, ma ovviamente questo era aveva delle spese insomma molto grandi, quindi non tutti ovviamente potevano farlo, e quindi si crea insomma una piccola crisi che colpisce in particolare i piccoli e i medi proprietari, che ovviamente sono famiglie che magari ci hanno anche dato, no, personalità come Cicinato e Catone, quindi insomma un'ossatura, se vogliamo, proprio, no, del popolo dello Stato romano, che appunto una volta vendute le proprie terre cominciano, come abbiamo detto, ad ammassarsi nelle città e quindi spesso a trovarsi altre occupazioni oppure addirittura a vivere di espedienti, lavori umili, no? E quindi purtroppo a diventare dei nulla tenenti alla fine.
In molti casi anche magari se trovavano l'aristocratico, no, che aveva comprato la loro terra ed era un po' più clemente anche a lavorare per loro, una sottospecie di mezzatria prima di,
certo,
che fosse inventata, diciamo.
Ma l'effetto poi qual è? È che ovviamente tutte queste cose vengono vendute a chi se le può comprare, e chi è che se le può comprare? Quell'aristocrazia che hai menzionato poco fa,
che si è arricchita parecchio
e quindi una grossa parte di quello che era l'ager publicus, cioè in pratica l'agro romano, no? Per, certo, quello pubblico dello Stato, finisce nelle mani di pochissime persone, quindi si crea di fatto non un monopolio ma insomma un oligopolio di poche persone che possiedono tantissime terre e ovviamente tantissime ricchezze. Quello che succede ovviamente all'interno di questo contesto è che c'è un po' di malcontento, e ovviamente quando c'è malcontento si creano anche degli scossoni politici, e proprio al centro di questi scossoni politici si rendono protagonisti due persone, due figure che sono i nostri due cavalieri di giornata. Costantino, facci conoscere subito il primo.
Certamente, allora parliamo innanzitutto dell'estrazione, no? Di questi due cavalieri, sono Tiberio e Gaio Sempronio Gracco, e sono l'estrazione assolutamente patrizia e molto alta, perché suo padre, cioè quindi il padre di Tiberio e quindi anche di Gracco, sì, ciao, poi
ricominciamo un punto.
Sì, ricominciamo. Sì, descriviamo subito, no? L'estrazione sia di Tiberio ma anche di Gaio, che comunque sono fratelli, sono entrambi i nostri cavalieri. Tiberio Sempronio Gracco era di estrazione assolutamente patrizia. Suo padre era stato un tribuno della plebe nell'anno in cui fu iniziato il famoso processo agli Scipioni di cui abbiamo parlato, certo, nella precedente puntata. E fu proprio lui a porre il vero tribunizio contro l'arresto di Lucio Cornelio Scipione Asiatico, il fratello di Publio l'Africano.
Ridiamo un po' perché ci ricordiamo il video che vi abbiamo consigliato, esatto, di guardare, e se non l'avete guardato andatelo a vedere.
Assolutamente. Incredibilmente, no? Quest'uomo sposa la figlia dell'Africano, Cornelia. Quindi il pedigree di Tiberio, come si suol dire, è di tutto rispetto. come anche evidentemente la preparazione teorica sulle leggi che poi, no, gli vedremo attuare, perché lui ha studiato, evidentemente riprende concessioni territoriali passate come quella di Flaminio, che è stato il console sconfitto sul Trasimeno, che riuscì a scapito del Senato, che si era dimostrato contrario,
strano,
a distribuire l'Ager Picenus sottratto ai Galli Senoni, e quindi lui prende e si fece promotore di un progetto di legge per la ridistribuzione dei territori. Questo progetto di legge fissava l'occupazione del territorio a 125 ettari circa, con un'aggiunta di 60 ettari per ogni figlio, fino ad un massimo di 250 ettari a famiglia. Quindi pone, no?
Sì, un limite fissato.
Un limite. Lo scopo principale di questa legge era quello di ricostruire quella classe di censo medio-alto, no? Quello che era stato distrutto, che, insomma, di cui abbiamo parlato, e quindi poteva garantire una base di reclutamento per l'esercito, e che a tutti gli effetti ora erano nulla tenenti, in grado di resistere alla concorrenza di questi grandi proprietari, certo. Perché ovviamente con un territorio grande ma non grandissimo si poteva comunque essere una voce nel mercato che si stava formando.
Chiaro.
Una riforma del genere avrebbe anche garantito, ovviamente, una grossa base di consenso per Tiberio, che per carità era sicuramente mosso da nobili, no? Da nobili intenti, o comunque anche da una sorta di visione, no? Del mondo, che magari apparteneva a un passato di cui ormai non si faceva più menzione.
O comunque si vendeva bene.
O comunque si sapeva vendere bene. Però, insomma, cercava comunque un consenso, anche perché questo Ager Publicus, così ridistribuito, sarebbe diventato privatus, quindi di proprietà di altre persone, di questi piccoli nuovi proprietari terrieri, che sarebbero diventati sicuramente degli elettori, perché ai comizi, che sono le assemblee cittadine che vengono chiamate per votare le leggi o comunque anche votare alle elezioni, ovviamente è richiesto, soprattutto per i comizi centuriati, è richiesto avere un certo censo.
Senti, facciamo un salto nella modernità, che di solito quando si parla di riforme, no? Ormai certo. Si chiede sempre, ma le coperture quali sono?
Beh, la copertura c'era, perché come diremmo oggi sarebbero state trovate in un utilizzo di un tesoro. Il tesoro che Attalo III, re di Pergamo, morto senza eredi, lascia insieme al territorio a disposizione del popolo romano.
Beh,
quindi sostanzialmente senza combattere una guerra prendono una nuova provincia, il regno di Pergamo, e le ricchezze che questo Attalo III gli lascia.
Anche se questa proposta l'ha fatta Tiberio, poi in realtà in teoria è il Senato che doveva decidere l'approvazione o no, però lui la butta lì.
Ma poi vediamo insomma come, perché ovviamente poi fa tutto parte della sua attività politica.
Certo.
Questa proposta però era perfettamente legittima, perché non è che... nessuno aveva detto, insomma, agli aristocratici che potevano prendersi quei territori. Però, sai, l'aristocrazia non poteva permetterlo, perché si sarebbe vista sottrarre molte terre che aveva preso in maniera un pochino abusiva.
Vabbè, certo. Però, insomma, la proposta era sicuramente, appunto, legittima e supportata da solide basi, come diremo oggi, no? Come spesso ci capita, insomma, di notare in tutte le iniziative dei romani. Però ovviamente c'erano tanti interessi in ballo. E l'interesse ovviamente dei senatori fa sì che, insomma, rifiutano di appoggiare questa proposta, ovviamente. Ma, insomma, lo spirito di Flaminio, insomma, un po' della Costituzione, diciamo, no? Ci viene da dire, Tiberio s'appella ai comizi. Dice, no, non siete voi che dovete decidere, sono le assemblee popolari. Che, insomma, era abbastanza in linea, ma comunque cozzava con la consuetudine. La consuetudine era prima... ci accordiamo tra noi, poi presentiamo la cosa ai comizi e, insomma, siamo tutti contenti, no?
Certo,
più o meno
ognuno lava le mani dell'altro.
Sì, esatto. E, insomma, Tiberio alla fine, come ha fatto Flaminio, scavalca il volere dell'aristocrazia, diciamo, potremmo dire così, e quindi al momento diciamo della presentazione, insomma, di questa legge, Marco Ottavio, un altro tribuno della plebe, invece mette il veto, probabilmente mosso da quegli aristocratici, no? Che
adesso
cercavano di mettere un po' di zizzania.
Come ti permetti? Marco Ottavio aveva deciso per lui, no? Chiaramente.
Sì,
non
vabbè,
c'era
era...
un interesse politico dietro.
Non c'era il vincolo di mandato, quindi va bene. Quindi che succede? Insomma, c'era un po' una lotta politica, ovviamente, con Tiberio che, insomma, propone di sfiduciarlo, dicendo no, tu non stai facendo gli interessi del popolo, quindi devi andare via, perché ovviamente era un tributo che era stato scelto, teoricamente, no, per aiutare il popolo, quindi non poteva schierarsi contro una riforma che verteva al benessere del popolo stesso. Quindi, insomma, anche perché nessun magistrato, soprattutto quelli della plebe, dice, i tribuni della plebe, erano considerati, diciamo, quasi sacri, poteva essere messo in discussione, cioè durante il suo mandato non era possibile, diciamo, poteva essere chiamato a rispondere del suo operato dopo la successione,
come è successo agli Scipioni, per esempio.
Esatto. Ma evidentemente, insomma, l'influenza del nostro cavaliere era tale che, insomma, riuscì a essere persuasivo.
Beh, comunque, da quello che abbiamo letto, no, nell'introduzione, persuasivo era persuasivo.
Assolutamente. Tant'è che, insomma, l'assemblea vota per l'estromissione di Ottavio. Tiberio quindi fece votare una legge che attribuiva a lui l'utilizzo di quelle terre che Attalo III aveva lasciato in eredità a Roma, che era un po' uno sgarbo la legge, diciamolo, sì, che dava al Senato quindi il controllo del lager conquistato. Quindi quando provò poi a ricandidarsi per l'anno successivo in maniera anche un po', diciamo, abusiva,
sì, anticostituzionale, diciamo, si direbbe oggi, no?
Esatto, i suoi più acerrimi avversari non ne potevano più. Dicono, basta Tiberio Gracco, ci hai stufato. E diedero voce quindi a, insomma, la loro clientela un po' più, no?
Ai loro hooligans.
Sì, dai, ai loro supporter un po' più decisi, che, insomma, scesero nel foro per protestare, dando inizio a delle vere e proprie risse e sommosse. In una di queste, il nostro Tiberio ci lascia le penne in un modo abbastanza colorito, perché viene colpito a morte con la gamba di una sedia. Insomma, frangente che testimonia abbastanza chiaramente che c'era un po' la volontà di farlo fuori, no?
Beh, sì, direi. Anche perché, insomma, nelle cose che abbiamo letto per preparare si dice la volontà di uccidere era proprio in quello, perché non si è stata usata una daga, come se utilizzare una daga fosse una maniera un po' più, no,
accidentale di uccidere qualcuno.
Vabbè, poi, comunque, per uccidere qualcuno a bastonate devi dargliene, insomma. Allora, effettivamente, però, qui Tiberio muore e per un po' di tempo questa lotta politica non c'è più. Però noi vi abbiamo parlato di due cavalieri e due gracchi. Parleremo adesso del secondo, Caio, che era il fratello minore di Tiberio e prova a continuare l'opera di suo fratello, proponendo per esempio l'istituzione di nuove colonie di cittadini romani, tra cui una per esempio dove era un tempo posta Cartagine, e in generale portando avanti una serie di iniziative che però mostrano un acume maggiore.
È un po' più
a livello politico, magari ha imparato dalla vicenda del povero fratello, ma magari più in generale forse lui aveva un po' più le idee chiare. Quello che lui capisce è che non si può soltanto votare una legge, no, che aiuti magari il popolo per crearsi nuovi elettori, va fatta una riforma che in un certo senso limiti il potere degli aristocratici, che la facevano fondamentalmente da padrone in quel,
diciamo,
momento.
Che non basta una legge, bisogna cambiare un po' il contesto.
Bisogna,
no?
Cambiare il contesto, e quindi lui lo fa facendosi eleggere 10 anni dopo, quindi nel 123 a.C., come tribuno della plebe, e votando da subito due diverse riforme. La prima è, si può dire, una sorta di riforma giudiziaria, perché ottiene che come tribunale, insomma, che il tribunale dei vari processi non fosse composto di senatori, che grazie a questa cosa si scambiavano dei favori, ovvero io voto per farti dichiarare, no, innocente, e allora in cambio, comunque, certo, c'era, no, insomma, un voto clientelare, ma sostituendoli con gli equites. Chi erano gli equites? Gli equites a quel punto erano un'altra casta sociale, diciamo, diversa dalla senatoria, ma in realtà ricca altrettanto, quindi comunque non erano così distanti.
Certo.
La differenza è che mentre i senatori vivevano appieno l'aristocrazia senatoria viveva appieno la fase politica, il potere politico, gli equites si dedicavano a mantenere quello economico, quello commerciale. Almeno in questo periodo, poi successivamente ci sarà, certo, diciamo, certo, anche la trasformazione, come succede sempre, diciamo, nella storia. In questo modo, ovviamente, gli equites, che non avevano problemi, cioè comunque intenzioni politiche, bensì al massimo quelle commerciali, potevano garantirgli un diverso uso, no, del potere reale, quello che noi viene, certo, da dire, potere reale. Quindi questo è il primo. Intanto leva un po' di potere ai senatori. Il secondo è: devo votare delle leggi. Queste leggi devono essere votate, mi serve la maggioranza. Però non posso chiedere sempre ai poveri piccoli proprietari terrieri del Lazio di arrivare a Roma ogni volta che va votata una legge delle tante che ho in mente. Come faccio per ottenere tanta gente ai comizi? Mi serve la plebe di Roma, tutti quei nulla tenenti che per il momento erano ancora nulla tenenti perché la legge del fratello non era passata. Quindi che fa? Fa una riforma con cui decide che per la plebe di Roma quell'afflusso di grano nei mercati era concesso prendersi, no, il frumento bastevole a farsi questa pulse, questa farinata, questa sorta di farinata che era fondamentalmente il piatto nazionale, quindi comprare quel frumento alla metà del prezzo.
Così, insomma, ti assicuri gente che arriva tranquillamente.
E infatti la gente, ovviamente, quando passa questa legge, grazie anche a loro, è molto felice di questo e comincia ad andare, no? Cioè, ad affluire.
E sicuramente è molto più ben disposta, diciamo.
Esatto. Quindi a questo punto riesce a far votare la legge agraria del fratello ed è a questo punto il politico, il magistrato più in vista a Roma. Certo. Pare che giri come un principe, che la sua parola venga scortata ovunque e inizia a farsi un sacco di, no? di nemici. Anche perché siamo già a due sgarbi belli grossi fatti all'aristocrazia senatoria, che certo, come abbiamo visto è abbastanza rancorosa. Poi ne fa un terzo. Perché a un certo punto comincia a dire proponiamo questa legge agraria, questa riforma, estendiamola anche ai coloni italici, insomma a tutta quella, no? A tutta quella gente che ci ha aiutato nelle guerre, che però ancora non sono come noi. E anzi, non solo questo, diamogli la cittadinanza.
Beh, insomma, all'avanguardia, perché poi sappiamo che ci
vorrà molto all'avanguardia,
Ponzi,
no? ci vorranno altri 30 anni. Ha anticipato troppo i tempi. E come sempre, quando si anticipano i tempi, si rischia di rimanerne, diciamo, scottati. Certo. Tant'è che effettivamente comincia a crearsi veramente troppo hype attorno. E quando va in Africa, insomma, sostanzialmente, per magari andare a vedere se è possibile dedurre questa colonia che poi gli è stata rifiutata, al suo ritorno è tutto cambiato. Nel senso che gli agitatori politici hanno cominciato, no?
Beh, sì,
a fare il loro lavoro. C'è questo Senatus sul Consultum Ultimum con cui il console Lucio Opimio ordina il massacro dei sostenitori di Gracco, ne muoiono più di 100. Quindi, insomma.
Beh, sì. Anche perché appunto la situazione non era semplice, insomma, c'erano parecchi tumulti quando lui era andato via. Una volta ritornato ha trovato veramente una situazione un po' particolare, c'era
soprattutto
il bisogno,
i suoi uomini erano morti tutti e quindi
sì, c'era il bisogno di ordine, diciamo. Lui capisce, insomma, che la situazione sta un po' degenerando
e quindi succede che prima che arrivi un sicario ad ucciderlo, si fa uccidere lui da un serbo alla maniera romana. Che il romano, quando capisce che le cose sono arrivate un po' a compimento, decide che il destino se lo fa da sé e quindi si fa uccidere da un serbo. È una cosa che, tra l'altro, ritornerà molto spesso nei nostri racconti successivi.
Sì, assolutamente. Beh, insomma, diciamo che sono due cavalieri che hanno ottenuto un po' un destino abbastanza brutto alla fine entrambi, però che comunque hanno fatto una riforma molto importante, che insomma è stata smantellata poi negli anni successivi, ma che però insomma ha avuto sicuramente il vantaggio di in qualche modo risollevare le sorti di un sacco di cittadini.
Mette anche luce su un problema sociale importante che poi in realtà nei periodi successivi verrà affrontato, e come, perché il problema dei nullatenenti a Roma rimane sempre, no? E certo, poi effettivamente sarà quello che
tante persone ci hanno costruito una carriera politica su questo.
Assolutamente sì, ma in realtà anche i personaggi successivi che andremo poi a raccontare porranno l'attenzione su questo e molti le sfrutteranno per magari riformare l'esercito o qualcosa del genere. Insomma, sono dei piccoli spoiler.
Succederanno cose interessanti. Ma allora, io per oggi concluderei qui e si conclude anche una prima tappa molto importante della nostra estate romana, del nostro progetto di vacanze romane, cioè il periodo di giugno in cui abbiamo affrontato i nostri Cavalieri dell'Antica Repubblica. Abbiamo veramente fatto un bel periodo, perché insomma siamo partiti che Roma era una piccolissima comunità rurale, la cui fondazione è avvolta nel mito, e la lasciamo adesso, solo per poco, ma la lasciamo adesso, che è una vera e propria superpotenza internazionale, in grado di conquistare o comunque veramente dar filo da torcere a tutto ciò che vede in Europa. Insomma, le qualità probabilmente principali che abbiamo visto in questo nostro percorso di Roma, io poi, Costantino, dimmi anche la tua, le riassumerei sicuramente in un'adattabilità totale, la capacità, l'abbiamo visto anche con, sin dalle prime guerre, no? Con i Sanniti,
certo,
insomma, la capacità di adattare non solo le proprie truppe, il proprio esercito, ma anche le proprie istituzioni per far fronte a delle novità. Quindi insomma, questa non è una capacità da poco. E anche ovviamente la capacità di saper investire molto bene le ricchezze su cui metteva le mani. Questo ovviamente anche grazie alla capacità di uomini straordinari, tra cui i nostri cavalieri, ma non solo, insomma molte altre persone.
Altri personaggi che sicuramente andavano citati, ma che
per ragioni di tempo, insomma,
per ragioni di tempo non abbiamo voluto inserire, ma che magari in un futuro potremo,
sì,
no?
sicuramente
descrivere. Cioè, c'è da dire che oltre a tutto questo c'è anche, no, questa capacità di sapere le proprie mancanze,
certo,
e sopperirne quanto prima,
certo,
che questa è una cosa, per esempio, ci viene in mente, no? Non abbiamo una flotta perché finora ci siamo fatti aiutare dai nostri amici. Bene, investiamo tutto e facciamo una nuova flotta, perché adesso dobbiamo diventare anche una potenza marinara.
Una capacità di autoanalisi, insomma, non male, diciamo. Anche la capacità, per esempio, una delle cose che secondo me è molto importante è quando viene istituita la provincia della Sicilia, no? Cioè si istituisce questa nuova, diciamo, forma giuridica, appunto la provincia, per far fronte a una situazione veramente inedita.
Certo.
Quindi insomma, veramente una capacità di adattamento forse veramente non male.
Beh, che peraltro non è neanche mai stata finora, almeno, no? Fino al periodo in cui,
certo,
ci troviamo,
certo,
finora mai vista, perché tutte le altre potenze che magari hanno dominato erano, a parte magari Cartagine, perché se ne,
chiaro,
parla un po' meno, però magari sì, le altre sono sempre state un po' vittime di ciò che erano e volevano restare tali. Anche le grandi città della Grecia non sono durate molto, proprio per quello,
certo, ma anche perché questa capacità, appunto, di cambiare poi pone le fondamenta per appunto un'espansione, no? E quindi pian piano non ti espandi a caso, mi viene da dire, pur con ripercussioni, come abbiamo visto anche in questa puntata,
chiaro,
ma insomma ti espandi creando delle fondamenta e piano piano mettendo dei mattoncini per costruire, no? Come si dice, Roma non è stata costruita in un giorno,
ed effettivamente neanche in un anno, e adesso siamo in un punto di svolta.
Eh sì, è cruciale adesso.
Perché nel mese di luglio attraversiamo i due secoli circa che più hanno trasformato questa realtà, perché la realtà romana passa ad essere sì una superpotenza, ma ancora legata ad antichi valori, ad antiche tradizioni, allo scontro generazionale, e la portano ad essere un qualcosa di diverso, un qualcosa che non è mai stata, ovvero un impero.
Eh sì, che insomma durerà parecchio.
Durerà molto tempo. Queste vicende ruotano, almeno per come la, no, per il nostro punto di vista, attorno a una gens, una famiglia, la gens Iulia.
Eh sì.
Una famiglia antichissima che, se uno dei suoi rappresentanti dice il vero, e non gli crediamo, immagino, no?
Insomma, visto chi è, sì.
Ecco, discende direttamente da Venere, quindi insomma addirittura non soltanto discendente magari anche dai primi periodi, perché effettivamente discendono dal figlio di Enea, quindi proprio neanche c'era Roma quando la famiglia stava già lì, e quindi c'è una discendenza divina.
Certo.
E questo già, no, ci emoziona abbastanza.
Beh, insomma,
direi,
sì, il lato mitico ci pone sempre, no, un po' in emozione. No, poi appunto, al di là poi di questo, comunque sono tutte figure quelle che tratteremo che hanno dimostrato veramente una capacità, soprattutto le prime magari che ci troveremo ad affrontare, una capacità di analisi e di costruzione in generale molto molto molto
Le prime settimane affronteremo praticamente 30 anni in cui succede di tutto.
Succede qualunque cosa, sì sì sì. Va bene, ma insomma lo lasciamo al mese di luglio, perché dovendo parlare della gens Iulia ci sembrava il periodo migliore.
Il mese
per
di
fare.
Luglio ci sarà l'ascesa dei Giuli.
Eh sì, inizieremo questo lungo percorso. Speriamo che insomma ci accompagnerete anche voi e che ci farete sapere insomma quale poi dei personaggi che tratteremo vi interesserà di più, o quale vicenda reputerete insomma la più affascinante. Bene, detto questo, chiudiamo la puntata di oggi lasciandovi sempre con qualche fonte o comunque qualcosa di interessante da andare a guardare per approfondire. Allora, cominciamo con Plutarco, che insomma ha trattato proprio i Gracchi nella vita di Tiberio e Caio Gracco, nelle sue vite parallele.
Esatto.
Molto interessante, sempre una fonte, tra le fonti insomma che si legge in maniera anche più interessante, Plutarco, veramente carina da
il nostro
da andare
biografo
a vedere.
Di fiducia.
Sì, dai.
Per invece una visione magari un po' più tecnica, no?
Mm-hmm.
Della questa legge agraria che è il centro e il perno della vita dei nostri due cavalieri, abbiamo questo articolo che si può trovare su Accademia, che si chiama I beneficiari della riforma agraria di Tiberio e le assegnazioni in Lucania, scritto da Fernando La Greca.
Non parla solo della Lucania, ovviamente, cioè, certo. Prende in esame ovviamente il problema tutto tondo, però è scritto molto bene, ovviamente un po' tecnico, però è interessante, restituisce una bella immagine del periodo.
Più che altro ci fa anche capire, no, magari in termini tecnici, che
sì,
cos'è
esatto,
questa
legge anche l'impatto
agraria
sulle istituzioni, insomma, è qualcosa un po' più a tutto tondo che ovviamente...
il perché ha fatto arrabbiare tutti e ha fatto prendere a quel povero disgraziato delle bastonate in testa.
Che ovviamente richiede insomma una trattazione un pochino più approfondita.
Beh,
no?
Sì, assolutamente.
Bene, poi ovviamente i soliti libri che citiamo sempre.
Beh,
non
sì,
li citiamo
ormai,
più,
ormai,
basta. Altrimenti...
Ormai vi abbiamo detto di tutto e di più in questo mese. Abbiamo affrontato diversi libri. Credo di studiare più per preparare i podcast che quando andavo all'università, sarò onesto.
Beh, è interessante. Bene, allora, noi vi salutiamo. Ricordatevi di seguirci sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Instagram, il canale Telegram, ragazzi. Sul canale Telegram c'è sempre qualcosina in più che potete andare a pescare, qualche libro, qualcosa di interessante. Il canale YouTube, che insomma è nuovo, ma piano piano lo arricchiremo poi in futuro di contenuti. E niente, lasciateci poi una bella recensione, bella, mi raccomando,
per favore,
una buona recensione su Apple Podcast, o anche un commento, insomma seguiteci, fateci sapere cosa ne pensate e cosa trovate anche voi da appassionati di storia affascinante di questo periodo. Quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.